Non ho riscritto nulla di nuovo, vi confesso il perché mi sento ancora in una fase in cui non riesco a studiare Mario Miese. Cioè, come ho avuto altri maestri, meno amici di lui, allora, sono morti e li ristudi. E invece non riesco ancora a ristudiare, perché tanti e tali sono i ricordi, le associazioni, i collegamenti. Mi sono anche reso conto che credo sia la prima volta in vita mia che mi capita di cominciare un ricordo di questo tipo con un video. E non dico che sia sbagliato, ma ho scritto due appunti. È una dimensione nuova, perché appunto non è il video di un personaggio storico, adesso un video di Karl Barth, un video di Subiglia, un video di Valdo Vinari, sono passati 30 anni. E proprio siccome il video comincia parlando di Giosuè delle Porte, io faccio questa riflessione. In fondo finora noi il massimo che avevamo era una fotografia. Cioè il massimo dell'immagine che avevamo era una fotografia, che può anche emozionare, ma appunto la fotografia non parla. La fotografia è muta, la fotografia è ferma, e tutto il ricordo sta in quello che dici tu o non dici, o non riesci a dire, intorno alla fotografia. E noi quest'estate a Massello abbiamo fatto una bella giornata di ricordo, tra l'altro molto nel senso di quello che lui diceva, perché non c'era un programma, non c'erano relazioni nel senso stretto del termine, c'era un bravissimo, come sempre, Giorgio Turco, ma nella sua veste, diciamo così, di sembrava Marco Paolini che ti può raccontare tutto il Bayonne per 6 ore e tu stai riattaccato e non ti sei accorto che sono passate 6 ore. E però ha parlato tutto il popolo, tra l'altro di tutte le fazioni, di cui dopo parlerò brevemente, e appunto non c'era neanche una fotografia, perché ognuno aveva nella sua testa tanti incontri, tante immagini, eccetera. Tra l'altro poi ci mette in imbarazzo questo video a noi, perché in realtà l'essenziale è già tutto lì dentro, anche di quello che dirò io, e non so se avete colto l'enfasi del suo discorso, peraltro chiarissimo, brillantissimo, ma come lui la pronuncia si modificava quando per esempio diceva destarsi, oppure quando diceva professionalità, quando ha detto la parola la professionalità mica di un cardiochirurgo, la professionalità di un muratore. E poi quando ha parlato della responsabilità, la responsabilità di ferrovieri, mica di sindaci, o penso io, di ministri, o di generali, comandanti partigiani, la responsabilità, la libertà di decidere e rischiare di ferrovieri. O quando ha parlato dello Stato, e fate pure la tara, che lui alla fine aveva questa, diciamo, automedaglia di in qualunque occasione, c'entrasse o non c'entrasse, diceva io sono un funzionario dello Stato. Qui poi posso, facciamo anche un po' di Petrugulesco, una sera dopo un incontro a Roma, diciamo, come spesso capitava a Mario Miege, al sottoscritto, e alcuni nostri accoliti, diciamo, se ci sorprendevate dopo le 10.30, le 11 di sera, o anche alle 14.30, se era una domenica, diciamo, ci potevate trovare in uno stato, diciamo, abbastanza euforico. Naturalmente parlavamo sempre di cose serie, mai di delle ultime macchine, delle ultime attricette, ma insomma con toni che presupponevano la buona cena e le abbondanti libagioni precedenti. E noi, tornando a piedi, lui stava in facoltà, tornando a piedi a casa, passiamo davanti al Parlamento, che è blindato. Come spesso si usava, anche io trovo che un'immagine orripilante, che la piazza dove c'è il Palazzo Madama, il Palazzo dove è tutto transennato e neanche singoli pedoni possono passare lì davanti per le classi dall'altra parte del Tevere, per ragioni di sicurezza. Poi ci siamo limitati a bufonchiare e invece Mario ha interloquito col funzionario di polizia, autopresentandosi dicendo: io sono un funzionario dello Stato in pensione. E spiegava benissimo, diciamo, nonostante le libagioni, a questo ignaro poveretto. Lui dice: ma io questo faccio il mio dovere. E dice: ma lei deve fare il suo dovere, ma lei deve anche sapere che cos'è lo Stato, che cos'è la libertà e che immagine questo rappresenta. Se pensi di uno straniero che arriva da fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra enfasi che spero abbiate colto è quando lui ha tradotto dalla nostra bellissima lingua, perché non è un dialetto, è una lingua, che si parla dalle nostre valli fino a tutto il sud della Francia, fino alla Catalogna, con variazione naturalmente. Noi siamo in grado di distinguere dall'accento quelli di Massello da quelli di Salza, sono 1,6 km, a quelli di Rodoletto che sono più 3 km, a quelli di Prati più 4, eccetera, 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 ma è la stessa lingua. Allora, quando lui ha tradotto, Nutena pulit du país, teniamo pulito, lui lo ha tradotto, il mondo. E lì si potrebbe fare una conferenza intera, perché anche nella consapevolezza di questa gente qui, loro dicono il paese. Pensate agli altri vocaboli che si sono introdotti da alcuni anni: la comunità, i territori. Adesso spero qui di non avere di fronte, diciamo, falangi di leghisti. Invece nel discorso di Mario Niente c'era l'upaì, che vuol dire quello dove vivo io, se non lo pulisco io non lo pulisco nessuno, e c'è la consapevolezza che per fare quei prati, già io nella mia breve vita ho visto tutto il degrado, cioè mi ricordo 20 anni fa distintamente dei campi di segale, di avena e di patate, perché tutto dove si era potuto nei secoli si era terrazzato e trasformato in campi quello che era boscaglia, e poi dove non si poteva più, dove era troppo dritto, c'erano i prati e si andavano a fangiare, e poi c'era il bosco. Ecco, questo è il paese da difendere. Appunto, nel discorso di Mario c'era il paese, che però è un pezzo di mondo, è la tua parte, la difesa del paese è il tuo modo di stare al mondo da adulto responsabile. E poi c'è lo Stato. C'è lo Stato, che è quello che avete sentito, la cui responsabilità consiste nel regolare, mediare e disciplinare appunto la dialettica politica. Allora, questo mi introduce subito, cioè ci sono già dentro, al tema di Massello. Enuncio una tesi, poi la... Allora, Mario non era, come ce ne sono tanti, e in parte anch'io mi citerò appunto per far risaltare la sua peculiarità e la sua grandezza, non per mettermi in parallelo, i quali hanno un cotè sentimentale, per cui tu puoi essere il più grande personaggio del mondo, però rimani legato al villaggetto dove sei stato con i tuoi nonni, eccetera, eccetera, e poi magari ti si trova anche a potare le rose e a concimare il roseto, e quindi questa è metafora, questo sarebbe Massello, e poi c'è Catara. Ecco, una cosa che ha sempre colpito tutti di Mario Mierge è che dal punto di vista della sua postura, cioè delle cose che diceva, certo a livelli diversi, certo. E lo si vede, perché ci sono anche quelli che semplicemente ti raccontano Massello nei libri di filosofia, oggi va molto di moda, io lo trovo ributtante, perché appunto sarebbe irresponsabile. Se tu hai la vocazione di fare il filosofo, di parlare difficile quando serve, di leggere delle cose che gli altri non possono leggere, di studiare come gli altri non possono studiare, lo devi fare. E non puoi dire: ma se io racconto Massello, ma se non mi frega niente a nessuno che tu lo racconti. E viceversa, che tu mi vada a fare lezioncine di filosofia. Ma insomma, quello che colpiva nel personaggio, per me in modo indimenticabile, e che era sempre tutto insieme e che era sempre tutto legato, avvalorò questo col parallelo indecente col sottoscritto. Certamente io nella massellinitudine ho qualche gallone in più di Mario Miege su un versante, perché io so saldare, so usare il cemento, so guidare il trattore, cioè manualità molto più sviluppata. Fine della trasmissione. E anzi, quando loro ti popolano, spesso è agli opposti di quello che avveniva con Mario Miete, cioè a me dicevano sempre, vabbè, benché tu sia un pastore, cioè di quelli che parlano di cose che non si sa bene ci sono, però sei dei nostri lo stesso, perché quest'estate c'erano le mani tutte coi calli e tutte sporche di gas perché avevano saldato i pezzi di ferro. Allora c'è quasi una legittimazione in alternativa. E io, tolte quelle tre volte per estate che mi chiedono di fare una predica a Massello, io faccio i miei discorsi, porto avanti il mio discorso, senza nessuna interazione con quello che avviene, e invece Mario non sapeva saldare, beato lui visti i risultati, dovrei rinunciare io alla capacità di saper saldare. E però poi interloquiva con tutti, sempre su tutti i piani. E a lui, a nessuno avrebbe mai detto, vabbè, tanto i tuoi discorsi non li capisce nessuno, tu di fondo sei un grande intellettuale di città, e se però parli patuà e ti pianti le patate, vai bene così. Allora, questo è quello che sostanzialmente voglio dire, e lo voglio esemplificare, partendo da vocazione e lavoro, in cui una parte abbastanza teorica, lui riprende il famoso libro di Hannah Arendt, il cui titolo adesso non mi ricordo, non mi viene
Vita attiva.
La vita attiva, la traduzione italiana, sì, volevo dire il titolo in inglese, vabbè, in cui lei distingue tra il labor e il work, tendendo a svilire il labor, cioè quelle attività che noi facciamo semplicemente perché sono un prodotto delle nostre necessità biologiche, come procurarsi da mangiare, tirare sui figli che si sono riprodotti, con cui ci siamo riprodotti perché poi loro ci devono dare da mangiare a noi, eccetera, e invece il work e poi il livello successivo sarebbe la politica. Allora, lui critica Hannah Arendt, prima citando il famoso film di Nanook l'Esquimese. Vi leggo: nella giornata del cacciatore nordico e della sua famiglia, il labor in vista della sopravvivenza è indistinguibile dal work. Cioè, è vero che lui sta sopravvivendo in uno dei posti più infami e immaginabili al mondo, ma appunto è un labor intrecciato di work, maestria di una serie ininterrotta di operazioni tecniche, padronanza degli strumenti e delle risorse, nella variazione dei tempi e dei luoghi, sull'acqua, nella neve, sul ghiaccio, in uno degli ambienti più ardui che lo Homo sapiens ha incontrato nella sua avventura planetaria. La scena inoltre è sempre interattiva, nei movimenti del piccolo gruppo allargato ai fedeli e voraci cani. Interrompo per dire che Mario era così, mi viene questa parola che butto, insomma, tanto non importa, era così fissato, beata fissazione, sull'idea della consociatio, cioè che la cosa più importante nell'avventura planetaria dell'umano appunto è la consociatio, e come vivere la consociatio, che addirittura appunto lui vede persino nel solitario Nanook, che là sulle sue distese di ghiaccio va a caccia, e però c'è una consociazio con i suoi fedeli e voraci cani. Il bonus, lo sforzo e i rischi sono sicuramente presenti, ma sono soverchiati, perlomeno nello sguardo dello spettatore, dalla gioiosità degli attori, la gioia di essere insieme, vivi e attivi nel mondo, e quale mondo, le distese inospitali dell'Artico. Ma fin qui, appunto, uno potrebbe dire, questo è un professore più bravo degli altri, che cita insieme Hannah Arendt e un grande film, e costruisce una pagina, tanto che si potrebbe commentarla, ma prosegue. Analogamente, nei nostri anfratti montani, nessuna pietra è uguale a un'altra nell'impresa di costruire un muro o di rafforzare un sentiero. L'armonia finale dei materiali scelti e messi a dimora dall'occhio e dalla mano non è mai data in partenza. È l'arrangiamento dei sassi. E che mi avrebbe voglia di fermare, perché non ha detto la disposizione, l'arrangiamento, perché la disposizione è più architettonica, invece l'arrangiamento, perché l'idea di Dio non lo so fare, no, l'ho visto fare, è difficilissimo, e lo stesso vorrebbe per la Puglia quando fanno i muri di Chiancori, che li devi prendere uno per uno, provare, lo metti, lo arrangi, poi metti l'altro sopra e vedi che quello andava bene con quello di sotto, ma non con quello di sopra, eccetera. È altrettanto privo di inerzia, attenzione, quanto il movimento delle parole che proliferano sotto la penna in cerca di un discorso sensato ed efficace. Fine della citazione. Cioè lui sta dicendo, e non sta appunto facendo quello che dice bisogna valorizzare anche il buon Giosuè, perché vabbè, lui non sa scrivere i libri, però io non so fare i muri, e quindi va bene così, no? Pensate appunto all'avventura planetaria dell'Homo sapiens che introduce cultura e storia nella coazione all'ego per costruire del work, e poi dice addirittura che questo work è una vocazione, questo work non è una necessità, è qualche cosa che ti si presenta e che diventa il senso della tua vita. È lo stesso atteggiamento umano, quello che cerca le parole per fare, che sceglie tra le parole che sgorgano alla ricerca di un discorso sensato ed efficace, è quello di Giosuè che fa i suoi muri impressionanti, devo dire. In particolare uno, ma lì aveva anche delle pietre buone, perché la cosa più impressionante secondo me è i muri che facevano con delle pietre che fanno schifo, non della bella pietra di Luserna squadrata, delle pietre che tiravi fuori dalla terra, e hanno fatto dei muri di pietra e fango magnifici. Allora, questo secondo me era per me Massello per Mario e Mario a Massello. E sia nella Chiesa che nella società civile degli ultimi decenni, contrapposti per peghe, in parte l'eredità di faide, insomma le valli valdesi sono anche dei piccoli Balcani, diciamo, dove il fatto di essere tutti valdesi e non avere cattolici e musulmani, diciamo, complica le contrapposizioni, perché le devi cercare a dei livelli molto... molto più profondi. Ai tempi miei c'era la distinzione tra quelli di là e quelli di qua di un fiumiciato. Poi l'arrivo di alcune scelte politiche di gestione comunale, in parte ideologiche, si è sovrapposta, diciamo, questa fissione, frattura verticale tra il di qua e il di là, introducendone anche una trasversale, per cui non basta più di essere di qua o di là, ma bisogna sapere di qua o di là da che parte stai. Eccetera eccetera. Ecco, Mario è stato fino alla fine protagonista di discorsi, di tentativi appunto di introdurre politica, riflessione all'interno di questa consociazione dilacerata, interloquendo con tutti e appunto facendo a livello in cui lo si doveva fare lì, ma esattamente i discorsi che faceva qua dentro, esattamente, e viceversa, e viceversa. Cioè, quando lui si interroga che cos'è la coscienza storica, dov'è che abbiamo ancora un'idea, l'idea di un progetto, di un guardare avanti verso qualche cosa, di sentirci chiamati a qualche cosa, qui lo ha articolato a livello della sua vocazione, perché la sua vocazione era di fare il filosofo, non di imparare a fare i muri e magari diventare un piccolo imprenditore che ne faceva più di Giosuè perché aveva lasciato Massello, e viceversa nei nostri conversari e anche nelle negoziazioni o transazioni che c'erano a Massello, eravamo sempre su questo piano. Avete sentito anche la sua difesa dei piccoli comuni, e queste parole lui le ha detto proprio in un momento in cui non avrei potuto dire, ma se questi piccoli comuni servono solo a litigarsi tra di loro, forse è meglio che uno che più da lontano non è coinvolto nelle idee. Invece no, perché lui dice, se viene meno il piccolo comune, non è solo un fatto tecnico gestionale, viene meno l'idea che anche nel piccolo tu devi fare politica, in qualche modo devi essere stato, perché la tua consociazio non si dissolva o non si abbruttisca. Questo nessuno lo ha fatto come Mario Miege. Ci sono stati dei pastori a Massello molto sensibili al territorio, molto vicini alla gente, a cominciare da suo padre, di cui ancora adesso c'è il ricordo, e quando si dice Musi Miege è Giovanni Miege, e poi c'è Mario, o per i più giovani Lupo Fossuro, ma insomma, ecco, ma nessuno, a mia memoria, ma credo di conoscere abbastanza, come Mario è riuscito a tenere vive queste questioni in quel modo. Dico solo un'ultima parola, perché c'entra sempre con Massello e anche con cose che gli sono sempre state a cuore, fino alla fine. Mario era un valdese atipico, era un valdese atipico, certamente, non so bene come dire, ma insomma non era un valdese pio, non era un valdese ecclesiastico. A molti valdesi piace di contare qualcosa nella chiesa, insomma, di essere considerati, eccetera, eccetera. Lui assolutamente no. Però l'estate, ma non solo l'estate, era un assiduo ascoltatore di prediche. Naturalmente per ascoltare le prediche bisogna frequentare il culto, del quale, lo so perché ne abbiamo parlato tante volte, allora, naturalmente gli inni, indipendentemente dal contenuto, ma questi vecchi inni, Salterio Ugonotto, compreso che Dio si mostri e non vedremo i suoi nemici di leguare, e in fondo non aveva mai ben digerito questo fatto che anche a Massello si dovesse cantare un po' in italiano, perché magari c'erano due battisti o due cattolici ecumenici che erano venuti, ma non importa, qua si canta in francese, dal 1500 che cantiamo in francese, cantavamo in francese quando ci sparavano addosso, perché dobbiamo cantare adesso in italiano. Vabbè. E poi la predica, dove lui era molto esigente e manifestava sempre, expressis verbis, un certo fastidio per la predica, il sermone, che fosse immediatamente un discorso di attualità. Lì avevi chiuso con lui, cioè stava fino alla fine, però poi stavi 25 minuti davanti alla chiesa di sul prato a sentire i commenti. Cioè, se il sermone protestante si risolveva immediatamente, letta la Bibbia, nel dire Dio oggi ci dice questo, anche se lo facevi senza tono clericale, anche non ci siamo. Non ci siamo perché la predicazione è un'operazione ermeneutica. Vedi, anche lui sull'ermeneutica ha dato dei contributi teorici, è stato dentro quel discorso. Però poi a Massello lui ti dice, la predicazione che cos'è? È prendere un testo che non è scritto per te, È un testo che ha 3.000 anni, l'Antico Testamento, se sei molto pio, io gli ho spiegato al massimo 2005, ma comunque 2005, un testo alto. E tu arrivi e mi dici, Dio ci dice che dobbiamo essere per la pace, oppure Dio dice, tu devi combattere col testo, tu devi per ascoltarlo, devi percepire tutta la distanza che ha da te, e soltanto quando l'hai sentito come inizia distante e altro, allora ti parla. È lo stesso come con Platone, naturalmente, ma appunto, solo che per Platone non ci sono i predicatori di Platone, non c'è la chiesa di Platone, per l'Ilia dell'Odissea, non c'è la chiesa dell'Ilia dell'Odissea, che leggono un verso e poi ti dicono, cari fratelli, è così. E invece lui, la Bibbia, anche la Bibbia è così. E la Bibbia ti parla soltanto, insomma, quando tu non hai troppa dimestichezza, e concludo su questo, non hai troppa dimestichezza col parlante. E se voi andate a rileggere questo libro che io trovo particolarmente significativo di questi tempi, alla fine in questa riflessione, un dialogo che ha inventato tra tre amici, l'ultimo che parla rappresenta l'autore, che alla domanda su insomma, che qual è che ci stiamo a fare, qual è il senso della storia, conclude citando la storia di Elia che va sul Monte Carmelo e Dio non era nella teofania, sconvolgimenti, terremoto, fuoco, eccetera, eccetera, e poi c'è una, in ebraico, called mamà, che traduciamo una voce sussurrata, eccetera, eccetera, in realtà è un simbolo, è una voce silenziosa, e in quel contesto il chiamante dice a Elia, che ci fai qui, Elia? Che ci fai qui? Ecco, il libro su che cos'è la coscienza storica di Mario si conclude con questa domanda, che cosa vuol dire? E siccome in un saggio pubblicato successivamente, in cui gli hanno chiesto di riflettere su lui e la Bibbia, e lui comincia dicendo che il suo primo ricordo con la Bibbia era la scuola domenicale di Como, dove suo padre era pastore quando aveva 5 anni, la storia di Samuele. Samuele, Samuele, per 3 volte. E dice, da allora per me la Bibbia è il libro delle chiamate. E a un certo punto dice anche, ho dei problemi col chiamante. E esplicita anche quello che vi ho detto prima. Che quelli che si sentono troppo pappaiciccia col chiamante, poi mi dicono, come fanno questi pastori? Poi era partigiano, perché se lo facevo io, perché era scritto la liturgia, non mi diceva niente, ma mi diceva, come fanno questi qui a dire, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come se fossero pappaiciccia. E quindi la Bibbia come il libro delle chiamate, e intendo la vita come una chiamata. E secondo me il fatto che lui dice indipendentemente dal chiamante, perché sarebbe troppo facile, quella sarebbe la risposta pia di un religioso, dice, la tua vita è una vocazione perché c'è lui che ti chiama, ecco, che Mario Mezze abbia in fondo tematizzato tutta la vita, questa idea che appunto nell'avventura dell'homo planetario, dell'homo sapiens, alla fine le cose che ti mobilitano sono assumere il fatto che vivi in una consociatio e che in questa consociatio sei chiamato a qualcosa che devi scoprire e che una volta che l'hai scoperto lo devi fare con disciplina, con serietà, con responsabilità, eccetera, eccetera, secondo me rafforza ancora di più la conclusione di questo libro. Non è come lo direbbero, ma c'è Dio e Dio ti chiama e stai tranquillo e dici, io del chiamante non so molto, ma continuo a sentire nei testi della Bibbia in questo caso, ma sappiamo anche in altri, poi si è allargato, i testi distanti e altri ti interrogano e in fondo il senso della vita è trovare per te, ma sempre con gli altri, cioè per te, per assumertela tu, ma nella consociazio, la tua risposta a queste voci da cui ti senti interpellato fino alla morte.